Il canto popolare, 1952-1953. Improvviso il 1952 passa sull'Italia. Solo il popolo ne ha un sentimento vero. Mai tolto al tempo, non l'abbaglia la modernità, benché sempre il più moderno sia esso, il popolo, spanto in borghi, in rioni, con gioventù sempre nuove, nuove al vecchio canto, a ripetere ingenuo quello che fu. Scotta il primo sole dolce dell'anno, sopra i portici delle cittadine di provincia, sui paesi che sanno ancora di nevi, sulle appenniniche greggi, nelle vetrine dei capoluoghi, i nuovi colori delle tele, i nuovi vestiti, come in limpidi roghi, dicono quanto oggi si rinnovi il mondo, che diverse gioie sfoghi. Ah, noi che viviamo in una sola generazione, ogni generazione vissuta qui, in queste terre ora umiliate, non abbiamo nozione vera di chi è partecipe alla storia solo per orale, magica esperienza, e vive puro, non oltre la memoria della generazione in cui presenza della vita è la sua vita perentoria. Nella vita che è vita perché assunta nella nostra ragione e costruita per il nostro passaggio, è ora giunta a essere altra, oltre il nostro accanito difenderla, aspetta, cantando supino, accampato nei nostri quartieri a lui sconosciuti e pronto fino dalle più fresche e inanimate ere, il popolo. Muta in lui l'uomo il destino. E se ci rivolgiamo a quel passato che è nostro privilegio, altre fiumane di popolo ecco cantare. Recuperato è il nostro moto fin dalle cristiane origini, ma resta indietro immobile quel canto, si ripete uguale. Nelle sere non più torce, ma globi di luce, e la periferia non pare altra, non altri ragazzi nuovi. Tra gli orti cupi al pigro solicello, ad Alberto Scomis Curtis, i ragazzini di Ivrea gridano, e pei valloncelli di Toscana, con strilli di rondinini, ora torno frattelia. La santa violenza sui rozzi cuori il clero calca rozzo e li asserva un'infanzia feroce nel feudo provinciale l'impero dai Dio imposto e il popolo canta. Un grande concerto di scalpelli sul Campidoglio, sul nuovo Appennino, sui comuni sbiancati dalle Alpi suona giganteggiando il travertino nel nuovo spazio in cui s'affranca l'uomo, e il manovale, dov'anda stu ier sera, ripete con l'anima spanta nel suo gotico mondo. Il mondo schiavitù resta nel popolo, e il popolo canta. Apprende il borghese nascente lo sciairà, e trepidi nel vento napoleonico, all'inno dell'albero della libertà, tremano i nuovi colori delle nazioni. Ma, cane affamato, difende il bracciante i suoi padroni, ne canta la ferocia, guaglione e mala vita, in branchi feroci. La libertà non ha voce per il popolo cane, e il popolo canta. Ragazzo del popolo che canti, qui a Re Bibbia, sulla misera riva dell'Aniene, la nuova canzonetta, vanti, è vero, cantando, l'antica, la festiva leggerezza dei semplici. Ma quale dura certezza tu sollevi insieme, d'imminente riscossa, in mezzo a ignari tuguri e grattacieli, allegro seme in cuore al triste mondo popolare, nella tua incoscienza è la coscienza che in te la storia vuole, questa storia il cui uomo non ha più che la violenza delle memorie, non la libera memoria, e ormai forse altra scelta non ha che dare alla sua ansia di giustizia la forza della tua felicità, e alla luce di un tempo che inizia, la luce di chi è ciò che non sa.
Mi domando che madri avete avuto. Se ora vi vedessero al lavoro, in un mondo a loro sconosciuto, presi in un giro mai compiuto d'esperienze così diverse dalle loro, che sguardo avrebbero negli occhi? Se fossero lì, mentre voi scrivete il vostro pezzo, conformisti e barocchi, o lo passate a redattori rotti a ogni compromesso, capirebbero chi siete. Madri vili, con nel viso il timore antico, quello che, come un male, deforma i lineamenti in un biancore che li annebbia, li allontana dal cuore, li chiude nel vecchio rifiuto morale. Madri vili, poverine, preoccupate che i figli conoscano la viltà per chiedere un posto, per essere pratici, per non offendere anime privilegiate, per difendersi da ogni pietà. Madri mediocri, che hanno imparato con umiltà di bambine di noi un unico, nudo significato, con anime in cui il mondo è dannato a non dare né dolore né gioia. Madri mediocri che non hanno avuto per voi mai una parola d'amore, se non di un amore sordidamente muto, di bestia, e in esso vanno cresciuto, impotenti ai reali richiami del cuore. Madri servili, abituate da secoli a chinare senza amore la testa, a trasmettere al loro feto l'antico, vergognoso segreto d'accontentarsi dei resti della festa. Madri servili che vi hanno insegnato come il servo può essere felice, odiando chi è come lui legato, come può essere tradendo, beato e sicuro, facendo ciò che non dice. Madri feroci, intente a difendere quel poco che i borghesi possiedono, la normalità e lo stipendio, quasi con rabbia di chi si vendichi o sia stretto da un assurdo assedio. Madri feroci che vi hanno detto: sopravvivete, pensate a voi, non provate mai pietà o rispetto per nessuno, covate nel petto la vostra integrità di avvoltoi. Ecco, vili, mediocri servi, feroci, le vostre povere madri, che non hanno vergogna a sapervi nel vostro odio addirittura superbi, se non è questa che una valle di lacrime. È così che vi appartiene questo mondo, fatti fratelli nelle opposte passioni o le patrie nemiche, dal rifiuto profondo a essere diversi, a rispondere del selvaggio dolore di essere uomini. Padre nostro che sei nei cieli, io non sono mai stato ridicolo in tutta la vita. Ho sempre avuto negli occhi un velo di ironia. Padre nostro che sei nei cieli, ecco un tuo figlio che in terra è padre, e a terra non si difende più. Se tu lo interroghi, egli è pronto a risponderti, è loquace, come quelli che hanno appena avuto una disgrazia e sono abituati alle disgrazie. Anzi, ha bisogno lui di parlare, tanto che ti parla, anche se tu non lo interroghi. Quanta inutile buona educazione! Non sono mai stato maleducato una volta nella mia vita. Avevo il tratto staccato dalle cose e sapevo tacere. Per difendermi, dopo l'ironia, avevo il silenzio. Padre nostro che sei nei cieli, sono divenuto padre. E il grigio degli alberi sfioriti e ormai senza frutti, il grigio delle eclissi, per mano tua mi ha sempre difeso. Mi ha difeso dallo scandalo, dal dare in pasto agli altri il mio potere perduto. Infatti, Dio, io non ho mai dato l'ombra di uno scandalo. Ero protetto dal mio possedere e dall'esperienza del possedere, che mi rendeva appunto ironico, silenzioso e infine inattaccabile, come mio padre. Ora tu mi hai lasciato. Lo so ben io cosa ho sognato quel maledetto pomeriggio. Ho sognato te. Ecco perché è cambiata la mia vita. E allora, poiché ti ho, che me ne faccio della paura del ridicolo? I miei occhi sono divenuti due buffi e nudi lampioni del mio deserto e della mia miseria. Padre nostro che sei nei cieli, che me ne faccio della mia buona educazione? Chiacchiererò con te come una vecchia o un povero operaio che viene dalla campagna, reso quasi nudo dalla coscienza dei quattro soldi che guadagna e che dà subito alla moglie, restando lui squattrinato come un ragazzo, malgrado le sue tempie grigie e i calzoni larghi e grigi delle persone anziane. Chiacchiererò con la mancanza di pudore della gente inferiore che ti è tanto cara. Sei contento? Ti confido il mio dolore e sto qui ad aspettare la tua risposta come un miserabile buon gatto aspetta gli avanzi sotto il tavolo. Ti guardo fisso come un bambino imbambolato e senza dignità. La buona reputazione! Padre nostro che sei nei cieli, cosa me ne faccio della buona reputazione e del destino, che sembrava tutt'uno col mio corpo e il mio tratto, di non fare per nessuna ragione al mondo parlare di me? Che me ne faccio di questa persona così ben difesa contro gli imprevisti?
Poesia in forma di rosa. Ho sbagliato tutto. Sbagliava, spaurito al microfono, con la prepotente incertezza del brutto, del soave poeta, quel mio omonimo che ancora ha il mio nome. Si chiamava egoismo, passione. Sbagliava con la sua balbettante bravura, rispondendo a domande di amici o fascisti, maciste magretto della letteratura. Interlocutore di Teramo o Salerno, di Consedice, Frosinone o Genova, quello là, che aveva tanta ragione, sbagliava tutto. Sceso giù da Parigi, una primavera uguale in tutta Europa, mestruo di fango e sole febbrile, o che sui campi, ruggini con viola di prugna velato e ovali verdi, con in fondo l'ombra della foresta romanza, vattore noir, sannitri sotto lo strato di verde barbarico, il sole di quella primavera spargesse prepotente dolore, o su questi campi, ai piedi di pale d'altare, rosso appenninico e casupole di sottoproletariato latino, io ho sbagliato tutto. Ah, sistema di segni, escogitato ridendo con Leonetti e Calvino nella solita sosta nel nord. Segni per sordomuti con ideografie una volta per sempre internazionali. Il povero Benca nel fondo del Sudan con gli altri poveri selvaggi 120 dialetti, regga sicuro sulla spalla la lancia come uno sci, alto, sublime verme nudo, nonno o nipote tra quel disegno mai disegnato, se non dei fanatici razionalisti russoiani in Europa, di sicomori e di mogani, che io amo come i più bei monumenti cristiani, sarà il sole, la pace, l'orrore dell'Africa intorno, gonfi e asimmetrici sul verde non francese, sul verde non latino, sul nuovo verde del mondo, da millenni incarnato nella foresta. State tranquilli, Denka, e voi delle 120 altre tribù, parlanti suoni di ceppi diversi, perché qui, con Leonetti e Calvino, sistemiamo i sistemi di segni e buonanotte ai dialetti. Ho sbadigliato tutto. Fiumicino riapparso di tranuvole di fango è ancora più vecchio di me. I resti del vecchio Pasolini sui profili dell'agro, tuguri e ammassi di grattacieli. È una rosa carnale di dolore, con cinque rose incarnate, cancri di rosa nella rosa prima. In principio era il dolore. Ed eccolo, uno e cinquino. La prima rosa seriore significa, una puntura di morfina, aiuto, hai sbagliato tutto, brutto, soave, l'idea di aver sbagliato, io, capite, io, lo smacco, lo scacco, è finita, bestemmiare, suicidarsi, il sole di Fiume e di Fiumicino vuol dire che sono pieno di sabbia accecante, di limo sbriciolato, dentro un tassì i petali del cancro verso la riaffiorata Roma, col vecchio Pasolini macro di sé, sdato, degradato, e dietro l'errore della questione linguistica, ecco, petalo incarnato su petalo, nella rosa cinquina, il dolore due, lo sbaglio di tutta una vita. Basta staccare un petalo e lo vedi, rosso dove doveva essere bianco, o bianco dove doveva essere giallo, come volete. E questo per tutta una vita, che per fatalità consente una sola via, una forma sola, come un fiume che nel meraviglioso, stupefacente suo essere quel fiume contiene il fatale non essere alcun altro fiume. Si dice, nella vita van perse molte occasioni, ma la vita ha un'occasione sola, io l'ho perduta tutta. Come può tutto ciò non ripercuotersi nel sesso, castrando il figlio fino all'ultima lacrima? E così ecco la terza corona del cancro, una discesa di barbari alloglotti, il tassì rade argini, l'erba tagliente e cupa dal cuore delle notti misteriose e palustri di nascenza, abbandonata a questo sole micidiale, una discesa medioevale di goti o celti. Questo sole che dà emicrania a adolescenti moderni, a universitari, a donne di ceti medi con rossetti e patenti, intossica anche il barbaro. Egli nel gelo dei praticelli fiorenti riposerà, assorto, forse, in qualche lavoro manuale non indegno mai dell'uomo. Su lui tacerà, oltre le divisioni dei maggesi, pagane con Priapo, cristiane con la croce, nel comune latino la campana che mai nei millenni suonò verso le 3 del pomeriggio. E prima della primavera il risveglio del sesso sarà il gelo o il sudore a risvegliare nei panni ancora invernali di maglia la carne come di cane o cavallo che pare della maglia aver la stessa rasura, molle come frutto o secca come fango. Sarà il freddo che serpeggia sull'erba che sta troppo verde sugli argini o il caldo del primo sole bianco in cui la campana del comune tace e le bestie pascolano come sognando. E la donna, la cui nobiltà si manifesta nell'ipocrisia di fingersi soltanto remissiva, chiamando obbedienza alla sua debolezza, è anche lei perduta in un lavoro manuale, di femmina lei, tra le femmine, e non canta, perché mai nei millenni donna cantò alle 3 del pomeriggio. Il mestruo nel sole non ha odore, le bestie pascolano come sognando. Quel terzo dolore consiste non nel patire la terribile voglia, ma nel trarne solo ossessione. E da qui il quarto dolore, per cui succube degli impeti di morte che mi salgono dal ventre, batterei il capo muto contro i vetri del tassì che percorre l'orribile autostrada dove è chiaro che sono senza amore, mentre, barbaro o miseramente borghese, il mondo è pieno, pieno d'amore. Di secolo in secolo il sole dà emicranie e erezioni, il padre orina dominando la voglia per la notte nel fossatello di antiche divisioni di campi dovute a preitalici ed italici, in questo stesso cerchio dell'Appennino, e io, da questo sole, maglia di lana e primo sudore nel gelo, io vado constatando coi pugni sul ventre la mia mancanza di amore fino all'ultima lacrima. Il quinto dolore è il meno esprimibile. Ora poi che a Parigi nei giornali storpiano il mio nome e con Calvino e Leonetti, ordinari di modernità nelle cattedre del nord, si prospetta un'era antropologica che dissacra i dialetti, ora poi è addirittura ridicolo, fuori dalle sue lacrime, nella comprensione della sua ragione, la delusione della storia, che ci fa giungere alla morte senza essere vissuti, e per questo restare sulla vita a contemplarla come un rottame, uno stupendo possesso che non ci appartiene. Ridicolo dolore di prigioniero, di sciancato, che vede tutto concesso agli altri, in un trionfo di felicità senza fine, semplice come la luce del sole con cui si confonde. Il quinto dolore è sapere che miliardi di viventi una dolce mattina si desteranno, come in ogni mattina della loro vita, nel semplice sole dell'Europa futura, i suoi gelsi, le sue primule, o in quello profondo dell'India, nel puzzo sublime del colera che aleggia su corpicini nudi come spiriti, o in quello spudorato dell'Africa, sempre più moderna, nel verde della morte che sarà cornice al nero dono della vita, o in questo di Fiumicino, sole di fiume che fa dell'odore del fango, una festa di misera immortalità latina. Miliardi di viventi una dolce mattina si desteranno al semplice trionfo delle mille mattine della vita, con la maglia riarsa, con l'umido del primo sudore. Felici essi, felici, essi soltanto felici, essi soltanto possessori del sole, lo stesso sole del barbaro che nel Medioevo discese e dalle gole dei monti, dalle ombre della neve, si accampò infine sull'erba nera e folta, cattiva e felice degli argini d'aprile. Solo chi non è nato vive, vive perché vivrà, e tutto sarà suo, è suo, fu suo. Si apre come un'aurora Roma dietro la spirale del Tevere, gonfio di alberi splendidi come fiori, biancheggiante città che attende i non nati, forma incerta come un incendio nell'incendio di una nuova preistoria.
Le ceneri di Gramsci, 1954. Non è di maggio questa impura aria che il buio giardino straniero fa ancora più buia, o l'abbaglia con cieche schiarite, questo cielo di bave sopra gli attici giallini che in semicerchi immensi fanno velo alle curve del Tevere, ai turchini monti del Lazio. Spande una mortale pace, disamorata come i nostri destini, tra le vecchie muraglie l'autunnale maggio. In esso c'è il grigiore del mondo, la fine del decennio in cui ci appare tra le macerie finito il profondo e ingenuo sforzo di rifare la vita, il silenzio fradicio infecondo. Tu, giovane, in quel maggio in cui l'errore era ancora vita, in quel maggio italiano che alla vita aggiungeva almeno ardore, quanto meno sventato e impuramente sano dei nostri padri, non padre, ma umile fratello, già con la tua magra mano delineavi l'ideale che illumina, ma non per noi, tu morto. E noi morti ugualmente con te nell'umido giardino, questo silenzio non puoi, lo vedi, che riposare in questo sito estraneo, ancora confinato. Noia patrizia ti è intorno. È sbiadito, solo ti giunge qualche colpo d'incudine dalle officine di testaccio sopito nel vespro. Tra misere tettoie, nudi mucchi di latta, ferri vecchi, dove, cantando vizioso, un garzone già chiude la sua giornata, mentre intorno spiove. Tra i due mondi la tregua, in cui non siamo. Scelte, dedizioni, altro suono non hanno ormai che questo del giardino gramo e nobile, in cui caparbio l'inganno che attutiva la vita resta nella morte. Nei cerchi dei sarcofaghi non fanno che mostrare la superstite sorte di gente laica, le laiche iscrizioni in queste grigie pietre, corte e imponenti. Ancora di passioni sfrenate, senza scandalo, sonarse le ossa dei miliardari di nazioni più grandi. Ronzano, quasi mai scomparse, le ironie dei principi, dei pederasti, i cui corpi sono nell'urne sparse, inceneriti e non ancora casti. qui il silenzio della morte è fede di un civile silenzio di uomini rimasti uomini, di un tedio che nel tedio del parco discreto muta. E la città, che è indifferente lo confine in mezzo a tuguri e a chiese, empia nella pietà, vi perde il suo splendore. La sua terra, grassa di ortiche e di legumi, dà questi magri cipressi, questa nera umidità che chiazza i muri intorno a smortighi rigori di bosso, che la sera, rasserenando, spegne in disadorni sentori d'alga. Quest'erbetta stenta e inodora, dove violetta si sprofonda l'atmosfera, con un brivido di menta o fieno marcio, e quieta vi prelude con diurna malinconia la spenta trepidazione della notte. Rude di clima, dolcissimo di storia, è tra questi muri il suolo in cui trasuda altro suolo, questo umido che ricorda altro umido, e risuonano, familiari da latitudini e orizzonti dove inglesi selve coronano laghi spersi nel cielo, tra praterie verdi come fosforici biliardi o come smeraldi, endoie fountains, le pie invocazioni. Uno straccetto rosso, come quello arrotolato al collo ai partigiani, è presso l'urna sul terreno cereo diversamente rossi due gerani. Lì tu stai, bandito e con dura eleganza non cattolica, elencato tra estranei morti, le ceneri di Gramsci. Tra speranza e vecchia sfiducia ti accosto, capitato per caso in questa magra serra, innanzi alla tua tomba, al tuo spirito restato quaggiù tra questi liberi. O è qualcosa di diverso forse, di più estasiato e anche di più umile, ebra simbiosi di adolescente di sesso con morte. E da questo paese in cui non ebbe posa la tua tensione, sento quale torto qui nella quiete delle tombe e insieme quale ragione nell'inquieta sorte nostra tu avessi stilando le supreme pagine nei giorni del tuo assassinio. Ecco qui, ad attestare il seme non ancora disperso dell'antico dominio, questi morti attaccati a un possesso che affonda nei secoli il suo abominio e la sua grandezza, e insieme ossesso quel vibrare di incudini, in sordina, soffocato e accorante dal dimesso rione ad attestarne la fine. Ed ecco qui me stesso, povero, vestito dei panni che i poveri adocchiano in vetrine dal rozzo splendore e che ha smarrito la sporcizia delle più sperdute strade, delle panche dei tram da cui stranito è il mio giorno. Mentre sempre più rade ho di queste vacanze nel tormento del mantenermi in vita. E se mi accade di amare il mondo, non è che per violento e ingenuo amore sensuale, così come, confuso adolescente, un tempo l'odiai, se in esso mi feriva il male borghese di me borghese. E ora, scisso con te il mondo, oggetto non appare di rancore e quasi di mistico disprezzo la parte che ne ha il potere, eppure senza il tuo rigore sussisto perché non scelgo. Vivo nel non volere del tramontato dopoguerra, amando il mondo che odio, nella sua miseria sprezzante e perso, per un oscuro scandalo della coscienza. Lo scandalo del contraddirmi, dell'essere con te e contro te, con te nel cuore, in luce, contro te nelle buie viscere. Del mio paterno stato traditore, nel pensiero, in un'ombra di azione, mi so adesso attaccato nel calore degli istinti, dell'estetica passione. Attratto da una vita proletaria a te anteriore, è per me religione la sua allegria, non la millenaria sua lotta, la sua natura, non la sua coscienza. È la forza originaria dell'uomo, che nell'atto s'è perduta, a darle l'ebbrezza della nostalgia, una luce poetica. Ed altro più io non so dirne, che non sia giusto ma non sincero, astratto amore, non accorante simpatia. Come i poveri povero, mi attacco come loro a umilianti speranze, come loro per vivere mi batto ogni giorno, ma nella desolante mia condizione di diseredato io possiedo. Ed è il più esaltante dei possessi borghesi, lo stato più assoluto. Ma come io possiedo la storia, essa mi possiede. Ne sono illuminato, ma a che serve la luce? Non dico l'individuo, il fenomeno dell'ardore sensuale e sentimentale, altri vizi esso ha, altro è il nome e la fatalità del suo peccare, ma in esso impastati quali comuni prenatali vizi e quale oggettivo peccato. Non sono immuni gli interni e esterni atti che lo fanno incarnato alla vita, da nessuna delle religioni che nella vita stanno, ipoteca di morte, istituite a ingannare la luce, a dar luce all'inganno. Destinate a esser seppellite le sue spoglie al verano, è cattolica la sua lotta con esse, gesuitiche le manie con cui dispone il cuore, e ancor più dentro, a bibliche astuzie la sua coscienza, e ironico ardore liberale, e rozza luce tra i disgusti di dendi provinciale, di provinciale salute, fino alle infime minuzie in cui sfumano nel fondo animale autorità e anarchia. Ben protetto dall'impura virtù e dall'ebbro peccare, difendendo un'ingenuità di ossesso e con quale coscienza, vive l'io, io vivo, eludendo la vita, con nel petto il senso di una vita che sia oblio accorante, violento. Ah, come capisco, muto nel fradicio brusio del vento, qui dove muta Roma, tra i cipressi stancamente sconvolti, presso te, l'anima al cui graffito suona, scellei. Come capisco il vortice dei sentimenti, il capriccio greco nel cuore del patrizio nordico villeggiante, che lo inghiottì nel cieco celeste del Tirreno, la carnale gioia dell'avventura, estetica e puerile, mentre prostrata l'Italia, come dentro il ventre di un'enorme cicala, spalanca bianchi litorali, sparsi nel Lazio di velate torme di pini, barocchi, di giallogno le radure di Ruchetta, dove dorme col membro gonfio tra gli stracci un sogno ghettiano il giovincello ciociaro, nella Maremma scuri di stupende fogne d'erba saetta in cui si stampa chiaro il nocciolo pei viottoli che il buttero della sua gioventù ricolma ignaro, ciecamente fragranti nelle asciutte curve della Versilia, che sul mare aggrovigliato, cieco, i tersi stucchi, le tarsie lievi della sua pasquale campagna interamente umana, espone, incupita sul cinquale, dipanata sotto le torride appuane, i blu vitrei su rosa. Di scogli, frane, sconvolti, come per un panico di fragranza, nella riviera, molle, erta, dove il sole lotta con la brezza a dar suprema suavità agli oli del mare, e intorno ronza di lietezza lo sterminato strumento percussione del sesso e della luce. Così avvezza ne è l'Italia che non ne trema, come morta nella sua vita. Gridano caldi da centinaia di porti il nome del compagno e i giovinetti madidi nel bruno della faccia, tra la gente rivierasca, presso orti di cardi, in luride spiaggette. Mi chiederai tu, morto disadorno, d'abbandonare questa disperata passione di essere nel mondo? Me ne vado, ti lascio nella sera che, benché triste, così dolce scende per noi viventi, con la luce cerea che al quartiere in penombra si rapprende e lo sommuove, lo fa più grande, vuoto intorno, è più lontano, lo riaccende di una vita smaniosa che del roco rotolio dei tram, dei gridi umani dialettali, fa un concerto fioco e assoluto. E senti come in quei lontani esseri che in vita gridano, ridono, in quei loro veicoli, in quei grami caseggiati dove si consuma l'infido ed espansivo dono dell'esistenza, quella vita non è che un brivido, corporea, collettiva presenza. Senti il mancare di ogni religione vera, non vita, ma sopravvivenza, forse più lieta della vita, come di un popolo di animali nel cui arcano orgasmo non ci sia altra passione che per l'operare quotidiano, umile fervore cui dà un senso di festa l'umile corruzione. Quanto più è vano, in questo vuoto della storia, in questa ronzante pausa in cui la vita tace ogni ideale, meglio è manifesta la stupenda, adusta sensualità quasi alessandrina, che tutto minia e impuramente accende, quando qua nel mondo qualcosa crolla, e si trascina il mondo nella penombra, rientrando in vuote piazze, in scorate officine. Già si accendono i lumi, costellando via Zabaglia, via Franklin, l'intero testaccio, disadorno tra il suo grande lurido monte, i Lungoteveri, il nero fondale oltre il fiume che Monteverde ammassa o sfuma invisibile nel cielo. Diademi di lumi che si perdono smaglianti e freddi di tristezza quasi marina, manca poco alla cena. Brillano i rari autobus del quartiere, con grappoli d'operai agli sportelli, e gruppi di militari vanno senza fretta verso il monte che cela in mezzo a sterri fradici e mucchi secchi d'immondizia, nell'ombra rintanate zoccolette che aspettano irose sopra la sporcizia afrodisiaca. E non lontano, tra casette abusive ai margini del monte o in mezzo a palazzi quasi a mondi, dei ragazzi leggeri come stracci giocano alla brezza non più fredda, primaverile. Ardenti di sventatezza giovanile, la romanesca loro sera di maggio, scuri adolescenti fischiano per i marciapiedi nella festa vespertina. E scrosciano le saracinesche dei garage di schianto gioiosamente, se il buio ha resa serena la sera e in mezzo ai platani di piazza Testaccio il vento che cade in tremiti di bufera è ben dolce, benché radendo i cappellacci e i tuffi del macello vi si imbeva di sangue marcio e per ogni dove agiti rifiuti e odore di miseria, è un brusio la vita, e questi persi in essa la perdono serenamente, se il cuore ne hanno pieno, a godersi eccoli miseri la sera, e potente in essi, inermi, per essi il mito rinasce, ma io, con il cuore cosciente di chi soltanto nella storia ha vita. Potrò mai più con pura passione operare, se so che la nostra storia è finita? La terra di lavoro, 1956. Ormai è vicina la terra di lavoro. Qualche branco di bufale, qualche mucchio di case tra piante di pomidoro, edere e povere palanche. Ogni tanto un fiumicello, a pelo del terreno, appare tra le branche degli olmi carichi di viti, nero come uno scolo. Dentro, nel treno che corre mezzo vuoto, il gelo autunnale vela il triste legno, gli stracci bagnati. Se fuori è il paradiso, qui dentro è il regno dei morti, passati da dolore a dolore senza averne sospetto. Nelle panche, nei corridoi, eccoli con il mento sul petto, con le spalle contro lo schienale, con la bocca sopra un pezzetto di pane unto, masticando male, miseri e scuri come cani su un boccone rubato. Egli sale, se ne guardi gli occhi, le mani, sugli zigomi un pietoso rossore in cui nemica gli si scopre l'anima. Ma anche chi non mangia o le sue storie non dice al vicino attento, se lo guardi, ti guarda con il cuore negli occhi, quasi con spavento, a dirti che non ha fatto nulla di male, che è un innocente. Una donnetta, di fondi o aversa, culla una creatura che dorme nel fondo d'una vita d'agnellino e la trastulla, se si risveglia dal suo sonno dicendo parole come il mondo nuove, con parole stanche come il mondo. Questa, se la osservi, non si muove, come una bestia che finge d'essere morta. Si stringe dentro le sue povere vesti e, con gli occhi nel vuoto, ascolta la voce che a ogni istante le ricorda la sua povertà come una colpa. Poi, riprendendo a cullare, cieca, sorda, senza neanche accorgersi, sospira. Col piccolo viso scuro come torba, in un muto odore di ovile, un giovane è accanto al finestrino, nemico, quasi non osando aprire la porta, dare noia al vicino. Guarda fisso la montagna, il cielo, le mani in tasca, il basco di malandrino sull'occhio. Non vede il forestiero, non vede niente, il colletto rialzato per freddo o per infido mistero di delinquente, di cane abbandonato. L'umidità ravviva i vecchi odori del legno, unto e affumicato, mescolandoli ai nuovi, di chiassetti freschi di strame umano, e dai campi ormai violetti viene una luce che scopre anime, non corpi, all'occhio che più crudo della luce ne scopre la fame, la servitù, la solitudine, anime che riempiono il mondo come immagini fedeli e nude della sua storia, benché affondino in una storia che non è più nostra. Con una vita di altri secoli sono vivi in questo. E nel mondo si mostrano a chi del mondo ha conoscenza gregge di chi nient'altro che la miseria conosca. Sono sempre stati per loro unica legge odio servile e servile allegria, eppure nei loro occhi si poteva leggere ormai un segno di diversa fame, scura come quella del pane e come quella necessaria. Una pura ombra che già prendeva nome di speranza. E quasi riacquistato all'uomo, vedeva il meridione, timida, sulle sue greggi rassegnate di viventi, la luce del riscatto, ma ora, per queste anime segnate dal crepuscolo, per questo bivacco di intimiditi passeggeri, d'improvviso ogni interna luce, ogni atto di coscienza sembra cosa di ieri. Nemico è oggi a questa donna che culla la sua creatura, a questi neri contadini che non ne sanno nulla, chi muore perché sia salva in altre madri, in altre creature la loro libertà. Chi muore perché arda in altri servi, in altri contadini, la loro sete, anche se bastarda, di giustizia, gli è nemico. Gli è nemico che straccia la bandiera ormai rossa di assassini, e gli è nemico chi, fedele, dei bianchi assassini la difende. Gli è nemico il padrone che spera la loro resa, e il compagno che pretende che lottino in una fede che ormai è negazione della fede. Gli è nemico chi rende grazie a Dio per la reazione del vecchio popolo, e gli è nemico chi perdona il sangue in nome del nuovo popolo. Restituito è così, in un giorno di sangue, il mondo a un tempo che pareva finito. La luce che piove su queste anime è quella ancora del vecchio meridione. L'anima di questa terra è il vecchio fango. Se misuri nel mondo, in cuore, la delusione, senti ormai che essa non conduce a nuova aridità, ma a vecchia passione, e ti perdi allora in questa luce che rade con la pioggia d'improvviso zolle di salvia rossa, case sudice, ti perdi nel vecchio paradiso che è qui fuori sui crinali di lava, da un celeste benché umano viso all'orizzonte, dove nella bava grigia si perde Napoli, ai meridiani temporali che il sereno invadono, uno sui monti del Lazio, già lontani, l'altro su questa terra abbandonata agli sporchi orti, ai pantani, ai villaggi grandi come città. Ci confondono la pioggia e il sole in una gioia che è forse conservata, come una scheggia dell'altra storia non più nostra, in fondo al cuore di questi poveri viaggiatori. Vivi, soltanto vivi, nel calore che fa più grande della storia la vita. Tu ti perdi nel paradiso interiore e anche la tua pietà gli è nemica.
Non popolo arabo, non popolo balcanico, non popolo antico, ma nazione vivente, ma nazione europea. E cosa sei? Terra d'infanti, affamati, corrotti, governanti impiegati di agrari, prefetti codini, avvocatucci unti di brillantina ai piedi sporchi, funzionari liberali, carogne come gli zii bigotti, una caserma, un seminario, una spiaggia libera, un casino. Milioni di piccoli borghesi, come milioni di porci, pascolano sospingendosi sotto gli illesi palazzotti, tra case coloniali scrostate ormai come chiese. Proprio perché tu sei esistita, ora non esisti. Proprio perché fosti cosciente, sei incosciente. E solo perché sei cattolica, non puoi pensare che il tuo male è tutto il male, colpa di ogni male. Sprofonda in questo tuo bel mare. Libera il mondo.
Caro ragazzo, sì, certo, incontriamoci. Ma non aspettarti nulla da questo incontro. Semmai una nuova delusione, un nuovo vuoto, di quelli che fanno bene alla dignità narcissica, come un dolore. A 40 anni io sono come a 17. Frustrati, il quarantenne e il diciassettenne si possono, certo, incontrare, balbettando idee convergenti su problemi tra cui si aprono 2 decenni, un'intera vita, e che pure apparentemente sono gli stessi. Finché una parola, uscita dalle gole incerte, inaridita di pianto e voglia d'esser soli, ne rivela l'immedicabile disparità. E insieme dovrò pure fare il poeta padre, e allora ripiegherò sull'ironia che ti imbarazzerà, essendo il quarantenne più allegro e giovane del diciassettenne, lui ormai padrone della vita. Oltre a questa apparenza, a questa parvenza, non ho niente altro da dirti. Sono avaro. Quel poco che possiedo me lo tengo stretto al cuore diabolico. E i due palmi di pelle tra zigomo e mento, sotto la bocca distorta a furia di sorrisi e di timidezza, e l'occhio che ha perso il suo dolce come un fico inacidito, ti apparirebbero il ritratto proprio di quella maturità che ti fa male, maturità non fraterna. A che può servirti un coetaneo, semplicemente intristito nella magrezza che gli divora la carne? Ciò che gli ha dato, ha dato. Il resto è arida pietà. Solo l'amare, solo il conoscere conta, non l'aver amato, non l'aver conosciuto. Da angoscia il vivere di un consumato amore. L'anima non cresce più. Ecco, nel calore incantato della notte che piena qua giù, tra le curve del fiume e le sopite visioni della città sparsa di luci, echeggia ancora di mille vite, disamore, mistero e miseria dei sensi mi rendono nemiche le forme del mondo che fino a ieri erano la mia ragione d'esistere. Annoiato, stanco, rincaso, per neri piazzali di mercati, tristi strade intorno al porto fluviale, tra le baracche e i magazzini misti agli ultimi prati. Lì mortale è il silenzio, ma giù, a Viale Marconi, alla stazione di Trastevere, appare ancora dolce la sera. Ai loro rioni, alle loro borgate, tornano su motori leggeri, in tuta o coi calzoni di lavoro, ma spinti da un festivo ardore, i giovani, coi compagni sui sellini, ridenti, sporchi. Gli ultimi avventori chiacchierano in piedi con voci alte nella notte, qua e là, ai tavolini dei locali ancora lucenti e semivuoti. Stupenda e misera città, che mai insegnato ciò che allegri e feroci gli uomini imparano bambini, le piccole cose in cui la grandezza della vita in pace si scopre, come andar duri e pronti nella ressa delle strade, rivolgersi a un altro uomo senza tremare, non vergognarsi di guardare il denaro contato con pigre dita dal fattorino che suda contro le facciate in corsa in un colore eterno d'estate, a difendermi, a offendere, ad avere il mondo davanti agli occhi e non soltanto in cuore, a capire che pochi conoscono le passioni in cui io sono vissuto, che non mi sono fraterni, eppure sono fratelli proprio nell'avere passioni di uomini che, allegri, inconsci, interi, vivono di esperienze ignote a me. Stupenda e misera città, che mi hai fatto fare esperienza di quella vita ignota, fino a farmi scoprire ciò che in ognuno era il mondo. Una luna morente nel silenzio che di lei vive, sbianca tra violenti ardori, che miseramente sulla terra muta di vita, coi bei viali, le vecchie viuzze, senza dar luce abbagliano, e in tutto il mondo le riflette lassù un po' di calda nuvolaglia. È la notte più bella dell'estate. Trastevere, in un odore di paglia, di vecchie stalle, di svuotate osterie, non dorme ancora. Gli angoli bui, le pareti placide risuonano di incantati rumori. Uomini e ragazzi se ne tornano a casa sotto festoni di luci ormai sole, verso i loro vicoli che intasano buio e immondizia, con quel passo blando da cui più l'anima era invasa quando veramente amavo, quando veramente volevo capire. E come allora scompaiono cantando. Povero come un gatto del Colosseo, vivevo in una borgata tutta calce e polverone, lontano dalla città e dalla campagna, stretto ogni giorno in un autobus rantolante, e ogni andata, ogni ritorno era un calvario di sudore e di ansia. Lunghe camminate in una calda caligine, lunghi crepuscoli davanti alle carte ammucchiate sul tavolo tra strade di fango, muriccioli, casette bagnate di calce e senza infissi, con tende per porte. Passavano l'olivaio, lo stracivendolo, venendo da qualche altra borgata, con l'impolverata merce che pareva frutto di furto, e una faccia crudele, i giovani invecchiati tra i vizi di chi ha una madre dura e affamata, rinnovato dal mondo nuovo, libero, una vampa, un fiato che non so dire, alla realtà che umile e sporca, confusa e immensa, brulicava nella meridionale periferia, dava un senso di serena pietà. Un'anima in me, che non era solo mia, una piccola anima in quel mondo sconfinato, cresceva, nutrita dall'allegria di chi amava, anche se non riamato. E tutto si illuminava a questo amore, forse ancora di ragazzo, eroicamente, e però maturato dall'esperienza che nasceva ai piedi della storia. Ero al centro del mondo, in quel mondo di borgate tristi, beduine, di gialle praterie, sfregate da un vento sempre senza pace, venisse dal caldo mare di Fiumicino o dall'agro, dove si perdeva la città fra i tuguri, in quel mondo che poteva soltanto dominare quadrato spettro giallognolo nella giallognola foschia, bucato da mille file uguali di finestre sbarrate, il penitenziario, tra vecchi campi e sopiti casali, le cartacce e la polvere, che cieco il venticello trascinava qua e là, le povere voci senza eco di donnette venute dai monti Sabini, dall'Adriatico, e qua accampate, ormai contorme di deperiti e duri ragazzini, stridenti nelle canottiere a pezzi, nei grigi, bruciati calzoncini, i soli africani, le piogge agitate che rendevano torrenti di fango le strade, gli autobus ai capolinea affondati nel loro angolo tra un'ultima striscia d'erba bianca e qualche acido ardente immondezzaio. Era il centro del mondo, com'era al centro della storia il mio amore per esso, e in questa maturità, che per essere nascente era ancora amore, tutto era per divenire chiaro, era chiaro. Quel borgo nudo al vento, non romano, non meridionale, non operaio, era la vita, nella sua luce più attuale, vita e luce della vita, piena del caos non ancora proletario, come la vuole il rozzo giornale della cellula, l'ultimo sventolio del rotocalco, osso dell'esistenza quotidiana, pura per essere fin troppo prossima, assoluta per essere fin troppo miseramente umana. E ora rincaso, ricco di quegli anni così nuovi che non avrei mai pensato di saperli vecchi in un'anima a essi lontana, come a ogni passato. Salgo i viali del Gianicolo, fermo da un bivio liberty a un largo alberato a un troncone di mura, ormai al termine della città sull'ondulata pianura che si apre sul mare. E mi rigermina nell'anima, inerte e scura come la notte abbandonata al profumo, una semenza, ormai troppo matura per dare ancora frutto nel cumulo di una vita tornata stanca e acerba. Ecco Villa Panfili, e nel lume che tranquillo riverbera sui nuovi muri la via dove abito. Presso la mia casa, su un'erba ridotta a un'oscura bava, una traccia sulle voragini scavate di fresco nel tufo, caduta ogni rabbia di distruzione, rampa contro radi palazzi e pezzi di cielo, inanimata, una scavatrice. Che pena m'invade davanti a questi attrezzi supini, sparsi qua e là nel fango, davanti a questo canovaccio rosso che pende a un cavalletto nell'angolo dove la notte sembra più triste. Perché a questa spenta tinta di sangue la mia coscienza così ciecamente resiste, si nasconde, quasi per un ossesso rimorso che tutta nel fondo la contrista? Perché dentro in me è lo stesso senso di giornate per sempre inadempite che è nel morto firmamento in cui sbianca questa scavatrice? Mi spoglio in una delle mille stanze dove a via Fonteiana si dorme. Su tutto puoi scavare tempo, speranze, passioni, ma non su queste forme pure della vita. Si riduce ad esse l'uomo, quando colme siano esperienza e fiducia nel mondo. Ah, giorni di rebibbia, che io credevo persi in una luce di necessità e che ora so così liberi. Insieme al cuore, allora, per i difficili casi che ne avevano sperduto il corso verso un destino umano, guadagnando in ardore la chiarezza negata e in ingenuità il negato equilibrio, alla chiarezza, all'equilibrio giungeva anche in quei giorni la mente. E il cieco rimpianto, segno di ogni mia lotta col mondo, respingevano, ecco, adulte, benché inesperte ideologie. Si faceva il mondo soggetto non più di mistero, ma di storia. Si moltiplicava per mille la gioia del conoscerlo, come ogni uomo umilmente conosce. Marx o Gobetti, Gramsci o Croce furono vivi nelle vive esperienze. Mutò la materia di un decennio d'oscura vocazione se mi spesi a far chiaro ciò che più pareva essere ideale figura a una ideale generazione. In ogni pagina, in ogni riga che scrivevo nell'esilio di Re Bibbia c'era quel fervore, quella presunzione, quella gratitudine. Nuovo nella mia nuova condizione di vecchio lavoro e di vecchia miseria, i pochi amici che venivano da me, nelle mattine o nelle sere dimenticate sul penitenziario, mi videro dentro una luce viva, mite, violento rivoluzionario, nel cuore e nella lingua. Un uomo fioriva. Mi stringe contro il suo vecchio vello, che profuma di bosco, e mi posa il muso con le sue zanne di verro o errante orso dal fiato di rosa sulla bocca. E intorno a me la stanza è una radura. La coltre corrosa dagli ultimi sudori giovanili danza come un velame di pollini. E infatti cammino per una strada che avanza tra i primi prati primaverili, sfatti in una luce di paradiso. Trasportato dall'onda dei passi, questa che lascio alle spalle, lieve e misero, non è la periferia di Roma. «Viva Mexico!» è scritto a calce o inciso sui ruderi dei templi, sui muretti ai vivi, decrepiti, leggeri come osso, ai confini di un bruciante cielo senza un brivido. Ecco, in cima a una collina, fra le ondulazioni miste alle nubi di una vecchia catena appenninica, la città, mezza vuota, benché sia l'ora della mattina, quando vanno le donne alla spesa, o del vespro che indora i bambini che corrono con le mamme fuori dai cortili della scuola. Da un gran silenzio le strade sono invase. Si perdono i selciati un po' sconnessi, vecchi come il tempo, grigi come il tempo. E due lunghi listoni di pietra corrono lungo le strade, lucidi e spenti. Qualcuno in quel silenzio si muove. Qualche vecchia, qualche ragazzetto perduto nei suoi giochi, dove i portali di un dolce Cinquecento s'aprano sereni, o un pozzetto con bestioline intarsiate sui bordi posi sopra la povera erba in qualche bivio o canto dimenticato. Si apre sulla cima del colle l'erma piazza del comune, e fra casa e casa, oltre un muretto e il verde d'un grande castagno, si vede lo spazio della valle, ma non la valle. Uno spazio che tremola celeste o appena cereo, ma il corso continua. Oltre quella familiare piazzetta, sospesa nel cielo appenninico, si interna fra case più strette, scende un po' a mezza costa e più in basso, quando le barocche casette diradano, ecco apparire la valle e il deserto. Ancora solo qualche passo verso la svolta, dove la strada è già tra nudi praticelli, erti e ricciuti. A manca, contro il pendio, quasi fosse crollata la chiesa, si alza, gremita di affreschi, azzurri, rossi, un'abside. Pesta di volute lungo le cancellate cicatrici del crollo, da cui soltanto essa, l'immensa conchiglia, sia rimasta a spalancarsi contro il cielo. È lì, da oltre la valle, dal deserto, che prende a soffiare un'aria, lieve, disperata, che incendia la pelle di dolcezza. È come quegli odori che dai campi bagnati di fresco o dalle rive di un fiume soffiano sulla città nei primi giorni di bel tempo. E tu non li riconosci, ma impazzito quasi di rimpianto, cerchi di capire se siano di un fuoco acceso sulla brina oppure di uve o nespole perdute in qualche granaio intiepidito dal sole della stupenda mattina. Io grido di gioia, così ferito in fondo. Camminavo nei dintorni dell'albergo. Era sera. e 4 o 5 ragazzetti comparvero, nella pelle di tigre dei prati, senza una rupe, un buco, un po' di vegetazione dove ripararsi da eventuali spari, e Israele era lì, sulla stessa pelle di tigre, cosparsa di case di cemento e vani muretti, come in ogni periferia. Li raggiunsi in quell'assurdo punto, lontano dalla strada, dall'albergo, dal confine. Fu un'ennesima amicizia, una di quelle che, durando una sera, straziano poi tutta la vita. Essi, i diseredati, e per di più figli, che dei diseredati hanno il sapere del male, il furto, la rapina, la menzogna, e dei figli l'ingenua idealità del sentirsi consacrare al mondo, essi ebbero subito la vecchia luce d'amore, come gratitudine, nel fondo degli occhi. E parlando, finché scese la notte, già uno mi abbracciava, dicendo ora che mi odiava, ora che no, mi amava. Seppi di loro ogni cosa, ogni semplice cosa. Questi erano gli dèi, o figli di dèi, che misteriosamente sparavano per un odio che li avrebbe spinti giù dai monti di Creta come sposi assetati di sangue sui kibbutz invasori sull'altra metà di Gerusalemme. Questi straccioni che vanno a dormire ora all'aperto, in fondo a un prato di periferia, coi loro fratelli maggiori, soldati, armati di un vecchio fucile e di 2 baffi di mercenari rassegnati a vecchie morti. Questi sono i Giordani, terrore di Israele, questi che davanti a me piangono l'antico dolore dei profughi. Uno di essi, deputato all'odio, già quasi borghese, al moralismo ricattatore, al nazionalismo che sbianca di furore nevrotico, mi canta il vecchio ritornello imparato dalla sua radio, dai suoi re. Un altro, nei suoi stracci, ascolta assentendo, mentre come un cucciolo si stringe a me, non provando altro nel prato di confine, nel deserto Giordano, nel mondo, che un misero sentimento di amore. Stesura in cursus di linguaggio gergale corrente dell'antefatto. Fiumicino, il vecchio castello, è una prima idea vera della morte. Come in un film di Godard. Solo in una macchina che corre per le autostrade del neocapitalismo latino, di ritorno dall'aeroporto, là è rimasto Moravia, puro fra le sue valigie. Solo, pilotando la sua Alfa Romeo, in un sole irriferibile, in rime non elegiache, perché celestiale, il più bel sole dell'anno. Come in un film di Godard, sotto quel sole che si svenava immobile, unico, il canale del porto di Fiumicino, una barca a motore che rientrava inosservata, i marinai napoletani coperti di cenci di lana, un incidente stradale, con poca folla intorno. Come in un film di Godard, riscoperta del romanticismo in sede di neocapitalistico cinismo e crudeltà al volante per la strada di Fiumicino. Ed ecco il castello. Che dolce mistero per lo sceneggiatore francese, nel turbato sole senza fine secolare, questo bestione papalino, coi suoi merli, sulle siepi e i filari della brutta campagna dei contadini servi. Sono come un gatto bruciato vivo, pestato dal copertone di un autotreno, impiccato da ragazzi a un fico, ma ancora almeno con 6 delle sue 7 vite, come un serpe ridotto a poltiglia di sangue, un'anguilla mezza mangiata, le guance cave sotto gli occhi abbattuti, i capelli orrendamente diradati sul cranio, le braccia dimagrite come quelle di un bambino, un gatto che non crepa, Belmondo, che al volante della sua Alfa Romeo, nella logica del montaggio narcisistico, si stacca dal tempo e v'inserisce se stesso, in immagini che nulla hanno a che fare con la noia delle ore in fila, col lento risplendere a morte del pomeriggio. La morte non è nel non poter comunicare, ma nel non poter più essere compresi. E questo bestione papalino, non privo di grazia, Il ricordo delle rustiche concessioni padronali, innocenti in fondo, come erano innocenti le rassegnazioni dei servi, nel sole che fu nei secoli, per migliaia di meriggi qui, il solo ospite, questo bestione papalino, merlato, accucciato tra pioppetti di maremma, campi di cocomeri, argini, questo bestione papalino, blindato da contrafforti del dolce color arancio di Roma, screpolati come costruzioni di etruschi o romani, sta per non poter più essere compreso. Senza dissolvenza, a stacco netto, mi rappresento in un atto, privo di precedenti storici, di industria culturale. Io volontariamente martirizzato e lei di fronte sul divano. Campo e controcampo, a rapidi flash. Lei so che pensa guardandomi in più domestica italica mezza figura, sempre alla Godard. Lei specie di Tennessee. Il cobra col golfino di lana, col cobra subordinato che screma in silenzio magnesio. Poi, forte, mi dice che cosa sta scrivendo? Versi. Versi scrivo, versi. Maledetta cretina. Versi che lei non capisce, priva com'è di cognizioni metriche. Versi, versi, non più in terzine. Capisce? Questo è quello che importa, non più in terzine. Sono tornato tout court al magma. Il neocapitalismo ha vinto, sono sul marciapiede come poeta. Ah! Singhiozzo. E come cittadino, altro singhiozzo. E il cobro con il biro. Il titolo della sua opera? Non so. Egli parla ora sommesso, come intimidito, rivestendo la parte che il colloquio accettato gli impone di fare. Come sta poco a stingere la sua grinta in un muso di mammarolo condannato a morte. Forse la persecuzione o una nuova preistoria o preistoria o... E qui si inalbera, riacquista la dignità dell'odio civile. Monologo sugli ebrei. Casca il discorso come la debolezza dell'arsi dell'ottonario scombinato, magmatico. E di che parla? Beh, della mia, della sua morte. Non è nel non comunicare la morte, ma nel non essere compresi. Se lo sapesse il cobra, che è una fiacca pensata fatta tornando da Fiumicino. Sono quasi tutte liriche, la cui composizione di tempo e luogo consiste, strano, in una corsa in automobile. Meditazioni dai 60 ai 120 all'ora, con veloci panoramiche e carrellate a seguire o a precedere su significativi monumenti o gruppi di persone spronanti a un oggettivo amore di cittadino o utente della strada. È la cobra con l'abiro che ride. E chi è che non comprende? Coloro che non ci appartengono più. Coloro che non ci appartengono più, trascinati da un nuovo soffio della storia ad altre vite, con le loro innocenti gioventù. Ricordo che fu per un amore che mi invadeva gli occhi castani e gli onesti calzoni, la casa e la campagna, il sole del mattino e il sole della sera, nei sabati buoni del Friuli, nelle domeniche. Ah, non posso neanche pronunciare questa parola delle passioni vergini, della mia morte, vista in un fosso secco formicolante di primule, tra filari tramortiti dall'oro, a ridosso di casolari scuri contro un azzurro sublime. Ricordo che in quell'amore mostruoso giungevo a gridare di dolore per le domeniche, quando dovrà splendere sopra i figli dei figli il sole. Piangevo nel lettuccio di Casarsa, nella camera che sapeva di orina e bucato, in quelle domeniche che splendevano a morte. Lacrime incredibili, non solo per quello che perdevo in quel momento di struggente immobilità dello splendore, ma per quello che avrei perso. Quando nuove gioventù, che non potevo neanche pensare così uguali a quelle che ora si vestivano di calzettoni bianchi e di giubbetti inglesi col fiore all'occhiello, o di stoffe scure per nozze, trattate con filiale gentilezza, avrebbero popolato la casarsa delle vite future, immutata, coi suoi sassi e il suo sole che la copriva di moribonda acqua d'oro. Per un impeto epilettico di dolore omicida protestavo, come un condannato all'ergastolo, chiudendomi in camera, senza che del resto nessuno lo sapesse, a urlare, con la bocca tappata dalle coperte annerite per le bruciature del ferro da stiro, le care coperte di famiglia su cui covavo i fiori della mia gioventù. E un dopo pranzo o una sera, urlando, sono corso per le strade della domenica, dopo la partita al cimitero vecchio, là dietro la ferrovia, a compiere e a ripetere fino al sangue l'atto più dolce della vita. Io, solo, sopra il mucchietto di terra di due o tre tombe di soldati italiani o tedeschi, senza nome, sulle croci di assi, sepolti lì dal tempo dell'altra guerra. E la notte poi, tra le secche lacrime e i corpi sanguinanti di quei poveri ignoti vestiti di panni grigio-verdi, vennero in grappolo sopra il mio letto, dove dormivo nudo e svuotato, a sporcarmi di sangue fino all'aurora. Avevo 20 anni, neanche 18, 19, ed era già passato un secolo da che ero vivo, una intera vita consumata al dolore dell'idea che non avrei mai potuto dare il mio amore se non alla mia mano, o all'erba dei fossi, o magari al terriccio di una tomba incustodita. 20 anni, e con la sua storia umana e il suo ciclo di poesia, era conclusa una vita. Ripresa dell'intervista e confuse spiegazioni sulla funzione del marxismo, eccetera. Ah, non è che una visita al mondo la mia. Ma ritorniamo alla realtà. Lei è qui, con la faccia visibilmente preoccupata, ma alleggerita dalla buona educazione che aspetta, nell'inquadratura grigia, secondo la buona regola del classicismo francese, un léger. E secondo lei allora... fa reticente, mordicchiando il biro. Qual è la funzione del marxista? E si accinge a notare. Con delicatezza da batteriologo, direi, balbetto, preso da impeti di morte, spostare masse da eserciti napoleonici, staliniani, con miliardi di annessi, in modo che la massa che si dice conservatrice del passato lo perda, la massa rivoluzionaria lo acquisti riedificandolo nell'atto di vincerlo. È per l'istinto di conservazione che sono comunista. Uno spostamento da cui dipende vita e morte nei secoli dei secoli. Farlo pian piano, come quando un capitano del genio svita la sicura di una bomba inesplosa e, per un attimo, può restare al mondo, coi suoi moderni caseggiati intorno al sole, o esserne cancellato per sempre. Una sproporzione inconcepibile tra i due corni. Uno spostamento da fare piano piano, tirando il collo, chinandosi, raggricciandosi sul ventre, mordendosi le labbra o stringendo gli occhi, come un giocatore di bocce che, dimenandosi, cerca di dominare il corso del suo tiro, di rettificarlo verso una soluzione che imposterà la vita nei secoli. La vita nei secoli. A questo alludeva dunque ieri sera, rattrappito nel breve segmento del suo gemito, quel treno lontano. Quel treno che gemeva, sconsolato, come stupito di esistere, e insieme rassegnato, perché ogni atto della vita è un segmento già segnato in una linea che è la vita stessa, chiara solo nel sogno. Gemeva quel treno, e l'atto del gemere impensabilmente lontano, oltre le appie e i cento celle del mondo, si univa a un altro atto, unione casuale, mostruosa, cervellotica e tanto privata che solo oltre la linea dei miei occhi, magari chiusi, è possibile averne conoscenza. Atto d'amore il mio, ma perso nella miseria di un corpo concesso per miracolo, nella fatica del nascondersi, nell'ansare lungo una cupa strada ferrata, nel pestare il fango in una campagna coltivata da giganti. La vita nei secoli, come una stella cadente, oltre il cielo dei giganteschi ruderi, oltre le proprietà dei Caetani o dei Torlonia, oltre le Tuscolane e le capannelle del mondo, quel gemito meccanico diceva la vita nei secoli. E i miei sensi erano lì ad ascoltarlo. Accarezzavo una testa arruffata e polverosa, del color biondo che bisogna avere nella vita, del disegno che vuole il destino, è un corpo di cavallino agile e tenero, con la ruvida tela dei vestiti che sanno di madre. Compivo un atto d'amore, ma i miei sensi stavano ad ascoltare la vita nei secoli. Poi la testa bionda del destino disparve da un pertugio. Nel pertugio fu il cielo bianco della notte, finché contro quel lembo di cielo apparve un'altra pettinatura, un'altra nuca, nera forse o castana, e io, nella grotta perduta nel cuore dei possessi dei Caetani o i Torlonia, tra i ruderi costruiti da giganti seicenteschi in giorni immensi di carnevale, io ero coi sensi ad ascoltare la vita nei secoli. Più volte, nel pertugio, contro il biancore della notte, che si perdeva oltre le casiline del mondo, sparì e riapparve la testa del destino, con la dolcezza ora della madre meridionale, ora del padre alcolizzato, sempre la stessa testolina, arruffata e polverosa, o già composta nella vanità di una giovinezza popolare. E io ero coi sensi ad ascoltare la voce d'un altro amore. La vita nei secoli, che si alzava purissima nel cielo. Una vittoria fascista. Mi guarda con pena. E allora lei... Sorriso mondano, goloso, con coscienza della golosità e cattivante ostentazione, occhi e denti fiammanti, di un leggero, titubante disprezzo infantile verso di sé. Allora lei è molto infelice. Devo ammetterlo. Sono in uno stato di confusione, signorina. Rileggendo il mio libro dattiloscritto di poesia, questo di cui parliamo, ho avuto la visione, magari fosse solo di un caos di contraddizioni, le rassicuranti contraddizioni. No, è la visione di un'anima confusa. Ogni falso sentimento produce la sicurezza assoluta di averlo. Il mio falso sentimento era quello della salute. Strano. Dicendolo a lei, incomprensiva per definizione, con quel viso di bambola senza labbra, verifico ora con chiarezza clinica il fatto di non aver mai avuto io alcuna chiarezza. È vero che alle volte può bastare per essere sani e chiari, credere di esserlo. Tuttavia, scriva. La mia confusione attuale è la conseguenza di una vittoria fascista. Nuovi, incontrollati, fedeli, impeti di morte. Una piccola, secondaria vittoria. Facile poi. Io ero solo, con le mie ossa, una timida madre spaventata e la mia volontà. L'obiettivo era umiliare un umiliato. Devo dirle che ci sono riusciti. E senza neanche molta fatica. Forse se avessero saputo che era così semplice si sarebbero scomodati di meno e in meno. Ai. Parlo, vede, con un plurale generico. Essi. Con l'amore ammiccante del matto verso il proprio male. I risultati di questa vittoria, poi, anch'essi, contano ben poco. Una firma autorevole in meno negli appelli di pace. Beh, a parte obietti, non è molto. A parte subietti. Ma lasciamo stare. Ho descritto fin troppo e mai oralmente i miei dolori di verme pestato che erige la sua testina e si dibatte con ingenuità ripugnante, eccetera. Una vittoria fascista. Scriva, scriva. Sappiano essi che lo so. Con la coscienza di un uccello ferito che mitemente morendo non perdona. Non perdona. C'era un'anima, tra quelle che ancora dovevano scendere nella vita, tante e tutte uguali, povere anime, un'anima in cui nella luce degli occhi castani, nel modesto ciuffo pettinato da un'idea materna della bellezza maschile, ardeva il desiderio di morire. La vide subito, colui che non perdona. La prese, la chiamò vicino a sé e, come un artigiano, lassù nei mondi che precedono la vita, le impose le mani sul capo e pronunciò la maledizione. Era un'anima candida e pulita, come un ragazzetto alla prima comunione, saggio della saggezza dei suoi 10 anni, vestito di bianco, di una stoffa scelta dall'idea materna della grazia maschile, con negli occhi tiepidi il desiderio di morire. Ah, la vide subito, colui che non perdona. Vide l'infinita capacità di obbedire e l'infinita capacità di ribellarsi, la chiamò a sé e operò su lei, che lo guardava fiduciosa, come un agnello guarda il suo giusto carnefice, la consacrazione al rovescio, mentre nel suo sguardo cadeva la luce e saliva un'ombra di pietà. Tu scenderai nel mondo e sarai candido e gentile, equilibrato e fedele, avrai un'infinita capacità di obbedire e un'infinita capacità di ribellarti. Sarai puro, perciò ti maledico. Vedo ancora il suo sguardo, pieno di pietà, e del leggero orrore che si prova per colui che la incute. Lo sguardo con cui si segue chi va, senza saperlo, a morire, e per una necessità che domina chi sa e chi non sa, non gli si dice nulla. Vedo ancora il suo sguardo, mentre mi allontanavo dall'eternità verso la mia culla. Conclusione funerea. Con tavola sinottica, ad uso della facitrice del pezzo, della mia carriera di poeta e uno sguardo profetico al mare dei futuri millenni. Venni al mondo al tempo dell'analogica. Operai in quel campo da apprendista. Poi ci fu la resistenza e io lottai con le armi della poesia. Restaurai la logica e fui un poeta civile. Ora è il tempo della psicagogica. Posso scrivere solo profetando, nel rapimento della musica, per eccesso di seme o di pietà. Se ora l'analogica sopravvive, e la logica è passata di moda, e io con lei non ho più richiesta di poesia, la psicagogica c'è, ad onta della demagogia sempre più padrona della situazione. È così che io posso scrivere temi e treni, e anche profezie, da poeta civile. Ah sì, sempre. Quanto al futuro, ascolti. I suoi figli fascisti veleggeranno verso i mondi della nuova preistoria. Io me ne starò là, come colui che suo dannaggio sogna sulle rive del mare in cui ricomincia la vita, solo o quasi sul vecchio litorale, tra ruderi di antiche civiltà, Ravenna, Ostia o Bombay, è uguale. Dei che si scrostano, problemi vecchi, quale la lotta di classe, che si dissolvono. Come un partigiano, morto prima del maggio del 45, comincerò piano piano a decompormi nella luce straziante di quel mare, poeta e cittadino dimenticato. Clausola. Dio mio, ma allora cos'ha lei all'attivo? Io? Un balbettio, nefando, non ho preso l'optalido, mi trema la voce di ragazzo malato. Io? Una disperata vitalità.
Supplica mia madre. È difficile dire con parole di figlio ciò a cui nel cuore ben poco assomiglio. Tu sei la sola al mondo che sa del mio cuore ciò che è sempre stato, prima di ogni altro amore. Per questo devo dirti ciò che orrendo conoscere, è dentro la tua grazia che nasce la mia angoscia. Sei insostituibile, per questo è dannata alla solitudine la vita che mi hai data. E non voglio essere solo, un'infinita fame d'amore, dell'amore di corpi senza anima. Perché l'anima è in te, sei tu, ma tu sei mia madre e il tuo amore è la mia schiavitù. Ho passato l'infanzia schiavo di questo senso alto, irrimediabile, di un impegno immenso. Era l'unico modo per sentire la vita, l'unica tinta, l'unica forma. Ora è finita. Sopravviviamo, ed è la confusione di una vita rinata fuori dalla ragione. Ti supplico, ti supplico, non voler morire. Sono qui solo con te in un futuro aprile.
Pierpaolo Pasolini. Vanno verso le terme di Caracalla. Vanno verso le terme di Caracalla, giovani amici a cavalcioni, di rumi o ducati, con maschile pudore e maschile impudicizia, nelle pieghe calde dei calzoni, nascondendo indifferenti o scoprendo il segreto delle loro erezioni. Con la testa ondulata e il giovanile colore dei maglioni, essi fendono la notte in un carosello sconclusionato, invadono la notte, splendidi padroni della notte. Va verso le terme di Caracalla, eretto il busto, come sulle natie chine appenniniche, fra tratturi che sanno di bestia secolare, pie ceneri di berberi paesi, già impuro sotto il gaglioffo basco impolverato e le mani in saccoccia, il pastore migrato undicenne ora qui, malandrino e giulivo, nel romano riso caldo ancora di salvia rossa, di fico ed ulivo. Va verso le terme di Caracalla il vecchio padre di famiglia disoccupato, che il feroce Frascati ha ridotto a una bestia cretina, a un beato, con nello chassis ferri vecchi del suo corpo scassato a pezzi, rantolanti, i panni un sacco, che contiene una schiena un po' gobba, due cosce certo piene di croste, i calzonacci che gli svolazzano sotto, le saccocce della giacca pese, di lordi cartocci, la faccia ride, sotto le ganasce gli ossi masticano parole, scrocchiando, parla da solo, poi si ferma e arrotola il vecchio mozzicone, carcassa dove tutta la giovinezza resta in fiore come un focaraccio dentro una cofana o un catino. Non muore chi non è mai nato. Vanno verso le terme di Caracalla.
Pochi giorni prima che tu morissi, la morte aveva messo gli occhi su un tuo coetaneo. A 20 anni tu eri studente, lui manovale, tu nobile, ricco, lui un ragazzaccio plebeo. Ma gli stessi giorni hanno dorato su voi la vecchia Roma, che stava tornando così nuova. Ho veduto le sue spoglie, povero zucchetto. Girava di notte ubriaco intorno ai mercati, e un tram che veniva da San Paolo l'ha travolto e trascinato un pezzo per i binari tra i platani. Per qualche ora restò lì, sotto le ruote. Un po' di gente si radunò intorno a guardarlo, in silenzio. Era tardi, c'erano pochi passanti. Uno degli uomini che esistono perché esisti tu, un vecchio poliziotto sbracato come un guappo, a chi si accostava troppo gridava «Fuori dai coglioni!». Poi venne l'automobile d'un ospedale a caricarlo. La gente se ne andò. Restò qualche brandello qua e là. E la padrona di un bar notturno, più avanti, che lo conosceva, disse a un nuovo venuto che Zucchetto Era andato sotto un tram. Era finito. Pochi giorni dopo, finivi tu. Zucchetto era uno della tua grande greggia, romana ed umana, un povero ubriacone, senza famiglia e senza letto, che girava di notte, vivendo chissà come. Tu non ne sapevi niente. Come non sapevi niente di altri mille e mille cristi come lui. Forse io sono feroce a chiedermi per che ragione la gente come Zucchetto fosse indegna del tuo amore. Ci sono posti infami, dove madri e bambini vivono in una polvere antica, in un fango d'altre epoche, proprio non lontano da dove tu sei vissuto, in vista della bella cupola di San Pietro, c'è uno di questi posti, il Gelsomino. Un monte tagliato a metà da una cava e sotto, tra una marana e una fila di nuovi palazzi, un mucchio di misere costruzioni, non case, ma porcili. Bastava soltanto un tuo gesto, una tua parola, perché quei tuoi figli avessero una casa. Tu non hai fatto un gesto, non hai detto una parola. Non ti si chiedeva di perdonare Marx. Un'onda immensa che si rifrange da millenni di vita ti separava da lui, dalla sua religione. Ma nella tua religione non si parla di pietà? Migliaia di uomini, sotto il tuo pontificato, davanti ai tuoi occhi, sono vissuti in stabbi e porcili. Lo sapevi? Peccare non significa fare il male. Non fare il bene, questo significa peccare. Quanto bene tu potevi fare, e non l'hai fatto. Non c'è stato un peccatore più grande di te.